della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, non so voi, ma io ormai compulso con una certa ansietà tutte le notizie che arrivano e che cambiano, non direi di giorno in giorno, ma quasi sul fronte della politica internazionale, perché la politica internazionale influenza con tutta evidenza la politica ormai locale, domestica, di ogni paese. Vorrei cercare con voi di capire non che cosa stia succedendo, perché, come ripeto, è possibile che quello che diremo questa mattina sarà smentito tra poche ore, ma avere almeno una chiave di interpretazione. E quindi il caffè questa mattina lo prendiamo con il ministro Tommaso Foti, che da dicembre scorso è ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza nel governo Meloni. Tra l'altro aveva appunto il compito di gestire l'ultima fase di questo piano, che con i suoi investimenti ha aiutato e sta aiutando l'Italia a modernizzarsi, ma ora si prospettano nuovi investimenti pesanti per quello che riguarda il riarmo che viene richiesto all'Italia, come agli altri paesi europei, per il disimpegno che è stato anticipato dagli Stati Uniti di Trump. E quindi, insomma, io vorrei capire dal ministro Foti primo dove li prendiamo questi soldi e poi se davvero questo riarmo si farà. L'ho fatta un po' lunga, ma era per introdurla, ministro. Benvenuto al caffè della domenica che prende con noi a inizio mattina.
Grazie, buona domenica anche a lei e ai radioascoltatori. Ma vede, che la politica internazionale sia entrata ormai in un sistema quotidiano di comunicazione e quindi anche condizioni un attimo la nostra attenzione ben più del passato, forse è anche un bene, perché dobbiamo dire che in Italia la politica internazionale, in realtà, a differenza che in altri stati, è sempre un po' stata sottovalutata e comunque ben poco trattata. Per andare invece alla sua domanda, ecco, Rearm EU non è sicuramente il migliore brand da indicare agli europei per una politica, perché secondo me
spieghiamo che è il piano che ha presentato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, un piano da 800 miliardi che dovrebbero essere recuperati per 5/6 dai bilanci statali e poi con 150 miliardi da prestiti europei. Ora sento da lei, che è ministro anche per il PNRR, dove li dovremmo trovare questi soldi, come li potremmo trovare?
No, ecco, io stavo finendo per dire che forse se l'avesse si fosse chiamato Defense EU era meglio, perché è più facile far passare il concetto della politica di difesa che è necessaria in questo momento. E lo dico perché è evidente che a fronte di un piano che quantitativamente è così impegnativo, bisogna poi anche far comprendere ai cittadini che scelte si fanno, scelte valutate e ponderate e soprattutto scadenziate nel tempo, perché lei parlava prima dei 650 miliardi, ma sono 650 miliardi come ipotesi di utilizzo in 4 anni. Devo dire che sotto questo profilo Fratelli d'Italia tanti anni fa ha continuato a dire: guardate che la spesa della difesa dovrebbero essere espunte dal patto di stabilità. Sembravamo dei visionari, poi oggi tutti convengono. Benvenuta Europa su questa posizione, ma se ci si fosse
anche Ursula von der Leyen, mi pare, no? Che abbia
previsto. Sì, c'è arrivata anche lei dopo qualche anno, ma ecco. Sì, c'è arrivata anche lei dopo qualche anno, ma se si fosse fatto qualche anno fa, forse i dati che oggi si devono prevedere sarebbero stati del tutto inferiori. Ecco, poi ci sono 150 miliardi di prestiti, anche sotto questo profilo, 150 miliardi di prestiti da parte dell'Europa agli Stati membri. Se pensiamo che 120 miliardi ci costa di prestiti il PNRR, ci rendiamo conto che non è una grande cifra, perché il PNRR 120 miliardi riguarda solo l'Italia, i 150 miliardi di prestiti riguarderebbero i 27 paesi europei. Ma è certo che in tutto questo noi dobbiamo necessariamente pensare ad un intervento anche del sistema privato, cioè è inutile stare a discutere, non è che gli stati oggi, a partire dall'Italia, possono e hanno grandi spazi di indebitamento e soprattutto non si possono permettere rate di indebitamento che vanno a pesare su rate già oltremodo gravose e che rischiano poi di rendere impossibili le leggi di bilancio.
Ministro, quando lei parla di privati, pensa al lancio di una forma come di Eurobond, in che modo i privati potrebbero essere coinvolti in questo investimento?
Anzitutto vi potrebbe essere, io penso che debba essere necessariamente messo in agenda il coinvolgimento della Banca Europea per gli investimenti. Poi bisogna necessariamente creare un mercato finanziario europeo per la difesa e poi non dimentichiamoci che noi abbiamo tanto capitale e risparmio privato che a tutt'oggi è abbastanza poco impegnato, quindi se si creano le condizioni perché da una politica di difesa vi sia anche un sostegno all'industria e quindi alla possibilità di creare nuove opportunità di lavoro e nuovi insediamenti, anche economizzando, voglio dire, quelle che sono oggi tante differenti modalità attraverso le quali i vari stati che compongono l'Unione Europea realizzano la politica di difesa, cioè una armonizzazione per quanto possibile dei sistemi d'arma, vede che abbiamo creato delle condizioni meno impattanti di quelle che i dati così elencati poc'anzi possono determinare e creano sicuramente più preoccupazione.
Non sono una competente sul tema come dire degli armamenti, ma così dico, faccio un'osservazione di buon senso e poi però passiamo ad altri temi sempre di politica internazionale. Mi auguro, ecco, che questi investimenti in nuovi armamenti, oltre che nel reclutamento di nuovi militari, perché poi servono anche gli esseri umani in una dimensione di Europa che pensi alla sua difesa. Comunque mi auguro che si investa di più in droni che non in carri armati, perché basta un drone per distruggerne tanti. Ma insomma, questo sarà affare dei ministri della difesa e di chi si spera avrà un compito di regia europea, perché se tutti i paesi, e questo credo che il ministro lei convenga con me, se ogni paese si fa il suo investimento in armi e poi magari ci ritroviamo con, che ne so, dei doppioni di aerei o degli investimenti che non sono correlati a quelli di altri paesi, buttiamo via un bel po' di soldi.
Ma guardi, quando io le dicevo uniformare i sistemi d'arma, che poi vuol dire anche uniformare una politica di difesa, intendevo proprio riferirmi a questo, e cioè che oggi con le nuove tecnologie, grazie alle nuove tecnologie, ivi compresa quella satellitare, vi è una possibilità di crescita di un'industria che non necessariamente passa attraverso vecchi modelli del passato.
Abbiamo 2 minuti prima della prima pausa, Ministro. Le chiedo, in questo scenario complicatissimo, Giorgia Meloni negli ultimi giorni ha sentito diverse volte il Presidente degli Stati Uniti, Trump. Per qualche settimana si era detto che era proprio Giorgia Meloni la più adatta a fare da ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi però con diciamo l'incalzare delle prese di posizione della Casa Bianca si è capito che Trump alla fine dialoga con chi ha la bomba atomica, la dico in soldoni, cioè con Macron e con Starmer.
Ma guardi, io penso che al di là delle telefonate o del numero delle telefonate di cui molto spesso riferiscono in retroscena anche in modo abbondante e non sempre realistico, ma Giorgia Meloni sta lavorando perché in ragione di quella realpolitik che dovrebbe guidare tutti, l'Europa eviti di essere marginale nel nuovo quadro geopolitico. Personalmente, per andare proprio alla parte finale della sua domanda, dubito che il presidente Trump privilegi trattative coi soli paesi che hanno armi nucleari, perché essendo uomo di impresa, ma soprattutto pratico, conosce la geografia oltre che la politica, e la geografia suggerisce altro.
Ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo a prendere il nostro caffè della domenica con il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti.
Il caffè della domenica.
Ecco, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica col ministro Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, e stavamo parlando di come e quanto la politica internazionale ormai la faccia da padrona nel nostro diciamo quotidiano occuparci di politica interna. E allora, a proposito di politica interna, io prima ipotizzavo, no, di un Trump che, pur avendo un rapporto diciamo confermato dalle visite che ci sono state, dalla visita che il presidente Giorgia Meloni farà a fine marzo, si dice, di nuovo negli Stati Uniti, tuttavia potrebbe come dire prediligere poi un contatto più intenso con chi in Europa ha la bomba atomica, Starmer per la Gran Bretagna e Macron in Francia. Ora, a proposito di Macron, ministro Foti, lei mi deve dire qual è stata la sua reazione quando nei giorni scorsi ha visto, ha letto le agenzie e ha visto il vice premier del nostro governo dare del matto al presidente francese Macron.
Ma guardi, io comprendo l'interesse mediatico a cercare ragioni che possono, insomma, dare qualche scossone a questa maggioranza, però premesso che io continuo a ritenere che soprattutto quando si va a confrontarsi o a parlare di persone che ricoprono cariche in altri ambiti e in altri paesi, la cosa migliore è utilizzare un vocabolario politico istituzionale, però devo ricordare che non ho mai visto tanta attenzione quando ad esempio il ministro francese Darmanin insultò Giorgia Meloni o quando Macron definiva i populisti la lebbra dell'Europa. Quindi devo dire che, torno a ripetere, il mio auspicio è che ci si confronti con un vocabolario politico istituzionale, ecco, però dopodiché non penso che l'apertura della questione sia stata solo da parte di Salvini, in questo caso è stata da parte di Salvini, ma mesi o sono era stata da parte francese.
Comunque prima o poi questo rapporto con la Francia bisognerà, come dire, un po' scioglierlo, Ministro, perché siamo nelle condizioni in cui, appunto, lo diciamo ogni giorno, l'Europa o è unita o non conta e soprattutto non si può difendere. Torniamo appunto a parlare di strategia di difesa e della strategia della Presidente del Consiglio, che a proposito dell'Ucraina mi sembra intenzionata a far rientrare appunto Kiev nell'articolo 5 della NATO, anche senza un ingresso ufficiale dell'Ucraina nell'alleanza, però questo garantirebbe l'Ucraina di una difesa, di una risposta atlantica in caso di nuovi attacchi russi, sempre che si arrivi, diciamo, a un cessate il fuoco. Si valuta anche l'eventuale copertura delle Nazioni Unite per una possibile missione di peacekeeping. Le chiedo, Ministro, in questo caso sarebbe prevista anche la presenza di soldati italiani in Ucraina?
Ma guardi, io mi permetto di dire che l'invio di truppe italiane in questo momento è l'ultimo tema da porci. Non a caso Giorgia Meloni è stata molto diretta e direi anche molto tempestiva rispetto ad altri quando ha chiesto l'estensione delle tutele dell'articolo 5 del trattato NATO all'Ucraina. E questo perché? Perché in definitiva, pur non essendo l'Ucraina membro della NATO, si potrebbe attraverso questa modifica inserirla come paese in ragione del quale, se dovesse essere attaccato, la NATO è autorizzata ad intervenire. E quindi questo dovrebbe essere in primo luogo il passo da fare. Poi, per quanto riguarda una missione internazionale di peacekeeping sotto l'egida dell'ONU, è evidente che in questo caso deve esserci prima di tutto l'accordo di pace, perché diversamente una proposta senza l'accordo di pace probabilmente avrebbe il voto contrario all'interno del Consiglio di sicurezza della Russia e probabilmente creerebbe problemi pratici alla sua attuazione. Una volta che dovesse essere raggiunto l'accordo di pace e che si definisce finalmente come possibile la missione internazionale di peacekeeping, allora si potrà valutare la partecipazione degli stati o di quali stati a questa operazione internazionale.
Dunque, la nostra conversazione, il nostro caffè della domenica stamattina è cominciato appunto dicendo quanto influenza la politica internazionale anche la politica domestica. E ora, a proposito dell'influenza che l'una ha sull'altra, il piano di Ursula von der Leyen, quella che ha chiesto 800 miliardi per il riarmo, arriverà a un voto in Parlamento, perché comunque il Parlamento dovrà approvare una variazione di bilancio da circa 30 miliardi, una cosa che fa rizzare i capelli al Ministro dell'Economia Giorgetti, che tanto aveva faticato per arrivare a una manovra di cui era soddisfatto. Allora, le chiedo, Ministro Foti, lei che conosce bene le dinamiche parlamentari, perché è stato a lungo capogruppo, il centrodestra sarà compatto nel voto? Lo chiedo perché la Lega continua a dire che insomma, i soldi vanno destinati ad altro e non al riarmo dell'Europa.
Ma guardi, innanzitutto torno a ripetere, questi soldi sono destinati a una politica di difesa che è innanzitutto una politica di libertà, perché se non spieghiamo correttamente perché si fa questa scelta, allora gettiamo solo del fumo negli occhi ai cittadini. Dopodiché lo scostamento, lei parlava di 30 miliardi, io sono molto più prudente perché penso che si debba vedere fino in fondo prima un piano per capire di quale entità può essere e attraverso anche quali mezzi arrivare. Ritengo però che nel momento in cui si saranno fatte tutte le necessarie valutazioni e anche le opportune previsioni, non mancheranno i voti necessari per approvare un eventuale scostamento di bilancio, che però, torno a ripetere, non mi pare assolutamente nella misura ipotizzata di prima di 30 miliardi di euro. Sotto però il profilo della politica della difesa, già ho detto che è garanzia di libertà, ma voglio fare anche un esempio un po' più terra terra, insomma. Come il cittadino installa una porta blindata per tentare di impedire che i ladri entrino nell'appartamento di sua proprietà, beh, così lo Stato ha poi il dovere di prevenire un eventuale attacco ai suoi confini. Ecco, in questo è la sintesi della politica di difesa.
Certo, io purtroppo sto quasi finendo il tempo e ho un miliardo di questioni che vorrei chiarire con lei, dalla decisione del governo di contemplare anche l'ergastolo per il reato di femminicidio. Siamo a un giorno dall'8 marzo, dalla festa della donna, alla decisione della Cassazione di accogliere la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali per i migranti che sono stati trattenuti sulla 18, alla legge Salva Milano. Insomma, mi devo accontentare e le chiedo di dirmi che cosa pensa della decisione della Cassazione che ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali per i migranti trattenuti sulla 18, una decisione che ha provocato reazioni molto dure da parte sia di Giorgia Meloni che di Salvini, e a sua volta la prima presidente della Corte, Margherita Cassano, ha definito inaccettabili gli insulti, li ha definiti proprio così, arrivati ai giudici.
Premesso che le sentenze si rispettano, si eseguono, ma poi si possono anche criticare. Ovviamente la critica non deve mai scadere nell'insulto, ma per quanto mi dà da vedere, penso che vi sia un po' di permalosità da parte di alcuni destinatari delle critiche. Però perché la critica? Ma perché si sta avvallando il principio che chi entra illegalmente in Italia ha diritto al risarcimento pagato con i soldi degli italiani. E dopodiché continuerò a essere a favore di un equilibrio tra poteri diversi, che va sempre promosso, ricercato e realizzato. Però di fronte a certe decisioni, anche la sorpresa, se non un sussulto di critica, penso che sia più che legittimo.
Ecco, rimango con tante domande ancora che mi piacerebbe farle. Vorrà dire, Ministro, che tornerà a trovarci a prendere il caffè della domenica con noi, perché sono rimaste in evase un po' di domande, ma il tempo è finito e io le auguro buona domenica. Mentre ai nostri ascoltatori dico, se vorrete, alle 11 noi torniamo con Nessuno è Perfetta. Grazie Ministro Foti per aver preso con noi il caffè della domenica.
Grazie a lei e agli ascoltatori. Buona domenica.